Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 167, oggi è sabato 13 febbraio e quindi domani è San Valentino. E noi festeggeremo come da miglior tradizione di nerd, e cioè giocando a giochi romantici, sia chi è in coppia che chi è da solo. Poi dai, dopodomani è la festa dei single, ovviamente è molto più interessante di questa noiosa, stantia, polverosa festa dell'amore, quindi sia che siate in coppia, sia che siate da soli, che vi siate appena innamorati o appena lasciati, detestati, insomma, qualsiasi cosa, oggi vi forniremo una lista dei giochi più romantici della storia dei videogame.
Abbiamo deciso che manderemo soltanto te. Falli a pezzi finché non sarà finita.
Sì, poi anche io preferisco giocare a Doom Eternal. Francamente anche la donna che amo, c'è un motivo per cui l'amo. Però San Valentino non è solo bazooka e mitragliatrici contro i demoni infernali. San Valentino è fiori e cioccolatini, e quindi abbiamo cercato dei giochi che siano in linea con questa seconda visione delle cose, per quanto mainstream possa essere. Però non preoccupatevi, perché la pagina dedicata all'amore sarà veloce, sarà indolore, e poi torneremo a parlare di attualità, cioè di attualità videoludica, per usare la nostra parola preferita, continuando il nostro percorso attraverso i trend futuri di questo 2021 che si è da poco aperto. Il trend di cui parliamo oggi è uno di quelli che mette d'accordo tutti, gamer di diverse generazioni, perché parliamo di roguelike, roguelite, che spesso assomigliano a giochini e invece sono gioconi, soprattutto in questo momento storico.
Questo mondo non è ancora pronto per tutto quello che farai. Verrà il tuo tempo, Diana. E vedrai che tutto sarà diverso.
Infine, esce in italiano Wonder Woman 1984. Io non vorrei tanto parlare del film in sé, magari lo facciamo prossimamente, settimana prossima, con uno spoiler special in cui ne parliamo dopo averlo visto, potrebbe anche essere interessante, però oggi vorrei che tutti insieme ci ricordassimo del perché Wonder Woman è un personaggio fighissimo. Molto più divertente e folle di un sacco di suoi amici supereroi. Per prima cosa, però, arriva come ogni sabato a quest'ora l'opportunità di giocare e di portarsi a casa un gioco selezionato da Nerd 3.0 per voi. Come funziona lo sapete, ascolteremo insieme tre indizi sonori per raccontare un videogame misterioso. Il primo che indovina il titolo si porta a casa il videogame in questione. Quando indovinate dovete scriverci che gioco è, esclusivamente all'indirizzo email nerd@rsi.ch, quindi titolo del gioco misterioso della settimana, il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde vince, e adesso andiamo a scoprire ufficialmente qual era il gioco misterioso della scorsa puntata. Il gioco dell'ultima puntata era Nioh 2 ed era davvero difficile, infatti in diversi hanno provato ma solo una ha indovinato, e questa ascoltatrice con l'orecchio raffinatissimo è Serena di Montecarasso. Complimenti Serena, e ora andiamo ad ascoltare il primo indizio per indovinare il videogame misterioso di oggi.
Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot.
Oggi gioco oscuro, atmosfere dark, ne abbiamo parlato qualche puntata or sono insieme alla Stelex Software. Se sapete già il titolo, scrivetelo insieme al vostro nome, cognome e indirizzo completo a nerd@rsi.ch.
Hadouken! Oh, caro, che serata stupenda. Ero sicura che potessimo ancora divertirci, tu e io.
E non è finita qui.
Dunque, siccome siamo in fase pre-festa degli innamorati, facciamoci la domanda fondamentale, e cioè, i videogame aiutano la coppia o no?
Amore, che stai facendo?
Sto giocando! Gioca, non mi disturbare!
Ecco, molti dicono di no, che i videogame sono bastoni tra le ruote della vita di coppia, ma noi oggi vogliamo dimostrare il contrario. E come lo faremo? Consigliandovi tre giochi amorevoli da giocare proprio in coppia. Quindi andiamo con il primo titolo di questo San Valentino. Primo consiglio, la serie Unravel e soprattutto il secondo, Unravel 2. È un gioco davvero romantico, curatissimo, si va in posti bellissimi con dei colori stupendi e tutto quanto nei panni di adorabili personaggi gomitolosi di lana. Ma il punto vero è che Unravel 2 è stato progettato per essere giocato completamente in co-op e a differenza di altri giochi in cui tipo il secondo giocatore viene semplicemente trascinato qua e là per i livelli e di tanto in tanto fa qualcosa, qui entrambi i giocatori sono fondamentali. Bisogna lavorare sulla coppia, aiutarsi a vicenda. Insomma, sembra perfetto per quelli che stanno insieme ormai da una vita.
Ember awoke to a distant roar, like a great wind. Her dreams, usually warm and bright, had taken on the chill of ice and azure.
Altro co-op meraviglioso, scusate la banalità, è Degrees of Separation, un puzzle platform che non casualmente è uscito a San Valentino un paio d'anni fa. I protagonisti si chiamano Amber e Rhyme, sono innamorati ma sono separati da una forza ultraterrena. Amber può controllare il fuoco, mentre Rhyme manipola il freddo e il ghiaccio. Quindi gli elementi opposti devono, come dire, lavorare insieme per permettere ai due di unirsi finalmente. Quindi, premessa molto romantica, ambientazione fantasy assolutamente onirica e fantastica. Ma attenzione perché Degrees of Separation non è un gioco facilissimo, nel senso che gli enigmi, i puzzle, non sono proprio semplici da risolvere, quindi pensate se volete davvero farlo insieme al moroso o all'amorosa, che non vorrei che finiste a tirarvi, come dire, i pedi in faccia per la frustrazione, che è una versione moderna dei piatti che si usavano ai tempi del nonno, no?
Sei un porco, un disgraziato!
Ma che sei impazzita, ti giuro, Elena, mi devi credere! Ieri sera sono andato con Pasquale!
E ora, terzo consiglio dei giochi più romantici da giocare in coppia a San Valentino.
Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand.
No, I get that.
On the other hand, I got on this train with you, didn't I?
Fair point.
Life is Strange Before the Storm, che è un gioco che parla di una relazione, fondamentalmente. Quella tra le due protagoniste, Chloe e Rachel Amber. È un'amicizia che diventa presto qualcosa di più, ma non è mai così semplice. Ecco, questo è un gioco per giocatore singolo, ma è fortemente incentrato sulla storia e poi si tratta di scegliere tra opzioni, non c'è molto che riguarda la coordinazione muscolare, quindi è perfetto da giocare insieme. Uno gioca effettivamente, l'altro dà consigli e ci si diverte in due. Ecco, sapete una cosa però, sono davvero pochi i giochi veramente romantici. Certo, ci sono giochi che hanno momenti romantici, da Shadow of the Colossus al mitico Grim Fandango, che è la più bella avventura grafica di tutti i tempi, però sono ancora pochini. A meno che non vogliate considerare le scene d'amore in God of War o GTA, ma non credo sia il caso.
No! No! No!
Le presento il computer.
Ah, lui! Il computer! Che carino! Non l'avevo mai visto! Permette,
no! Posso... Aspetti! È uno strumento delicatissimo. Alta tecnologia. Mi perdoni, bisogna saperci fare.
Continuiamo la nostra serie di approfondimenti che ci accompagnano per tutto il mese di febbraio su quali potrebbero essere i trend del 2021 per quel che riguarda il mondo dei videogame. Settimana scorsa abbiamo parlato di realtà virtuale, oggi parliamo invece di un altro mega trend, e cioè il roguelike.
Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence. Reminding us of the inevitable fate which we all share.
Questo è Hades, uno dei roguelike più belli visti l'anno scorso. Lo sapete, i roguelike sono quei giochi in cui i livelli sono generati casualmente dal software, spesso ci sono anche elementi di gioco di ruolo e a volte anche la terribile morte permanente. Ecco, più spesso si tratta di cosiddetto roguelite, dove magari, non so, la morte non è così permanente, ci sono altri elementi un po' cambiati, ma diciamo che questa definizione è abbastanza scivolosa, perché è nata con i giochi di ruolo, ma negli ultimi anni i videogame si sono un po' appropriati, no, di questa definizione e l'hanno trasformata. Diciamo che la base è la generazione casuale dei livelli, e poi il resto è tutto opinabile. (Susurra) Al di là delle regole, che chi se ne frega, sono stati tanti i roguelike meravigliosi dell'ultimo anno. Ricordiamo ad esempio Spelunky 2, che è soprattutto un grandissimo platform. Poi abbiamo già ricordato Hades, che ha dimostrato che con un roguelike si può raccontare comunque una grande storia. E poi abbiamo altre piccole perle, come ad esempio Going Under, in cui sei uno stagista condannato a vagare per i sotterranei di uffici di aziende, no? Di startup molto cool di quelle che ci sono adesso, il tutto ammazzando mostri.
Welcome to the beautiful city of Neo Cascadia. Did you have a nice monorail ride? We at Cubicle would like to congratulate you on joining the ranks of over 100,000 employees hired through the Impoverished Intern Initiative.
Ecco, Going Under ha dimostrato che invece con i giochi si può fare anche satira sociale. Magari sto esagerando, però non è tanto lontano da quello che effettivamente fa Going Under. Tutto questo per dire cosa? Che aver messo questo genere roguelike sotto i riflettori, soprattutto nel settore indie, significa che sicuramente ci saranno altri sviluppatori indipendenti che vorranno riversare le loro idee in questo genere, e se un genere diventa amato dal mondo indie, è probabile che ci saranno sempre più idee interessanti e diverse, soprattutto ora che l'asticella è alta e ognuno di quelli che vorranno cimentarsi con questo genere di gioco, ecco, ognuno dovrà fornire una sua visione molto stilosa, molto precisa, e quindi sono certo che ne vedremo delle belle. Secondo indizio dell'audio game per indovinare il videogioco misterioso di oggi.
No wonder people used to think I was strange. If they only knew.
È un gioco uscito solo pochi giorni fa, davvero molto fresco. Se sapete la risposta, quindi il titolo del videogioco, scrivetela a nerd@rsi.ch, nome del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo, e avrete la possibilità appunto di vincere il gioco. Tra poco chiudiamo la puntata parlando di lei, di Wonder Woman.
Panic Boom!
Cittadini del mondo! Sono qui per cambiarvi la vita. Qualunque cosa vogliate. Potete realizzare i vostri sogni più sfrenati.
Sembra che hai visto un fantasma. Diana, guardati, è come se non fosse passato un giorno. Sei uguale.
Dunque, è uscito ieri anche in lingua italiana Wonder Woman 1984. Oggi però non parliamo del film, lo faremo magari insieme settimana prossima, ma parliamo solo di lei, di Diana Prince, che fa parte di una minoranza, perché è triste dirlo, ma è la verità. I supereroi sono un mondo dove le donne non abbondano. Sarà che poi, insomma, la maggior parte sono nati al più tardi negli anni 60, quindi, insomma, non è che la parità dei sessi fosse proprio all'ordine del giorno. Ma in ogni caso, il punto è che c'è un solo personaggio femminile in quel tipo di fumetti, con un nome che sta allo stesso livello dei vari Superman, Spider-Man, Batman, insomma, i supereroi di prima categoria. Ed è un nome che appare sulle pagine dei fumetti americani sin dal 1941, e quindi sigla. E allora la sappiamo, la storia di Diana Prince, l'isola delle Amazzoni, eccetera eccetera. Ma il punto è: chi è e chi è stata in questi 70 anni di vita editoriale Wonder Woman? Ecco, Wonder Woman è stata tante cose diverse. È stata una guerriera implacabile, più di Wolverine, è stata un simbolo americano, più di Superman. Ma, ad esempio, negli anni 70 è stata anche un'icona del femminismo, no? Quando i movimenti delle donne si sono proprio appropriati della sua immagine, e non siamo neanche sicuri che l'editrice DC Comics fosse tanto contenta di questo fatto, ecco. Però la Wonder Woman originale dei fumetti aveva anche un'altra caratteristica fondamentale, e cioè l'amore. Nel senso che spesso Wonder Woman non si limitava a prendere a pugni i cattivi, ma arrivava a capire i loro problemi e spesso indicava loro una via migliore per risolvere i loro problemi oltre alla violenza, cioè una roba che a Batman non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, no?
La regina è legata alla tradizione, ma tu sei mia madre, anche se ora mi chiedi di restare, io ti darò ascolto.
Ti voglio bene.
e sono orgogliosa di te.
Oltre all'amore, inteso in senso universale, però, c'era ancora qualcosa di più nella Wonder Woman originale. Allora, Wonder Woman fu creata da uno scrittore, non di fumetti qualsiasi, ma da uno scrittore professore della Columbia University, tale William Moulton Marston, che faceva lo psicologo ed era considerato uno dei precursori delle idee femministe, lui, anche se era effettivamente uomo. Però è molto strano, perché era considerato femminista, però aveva creato una supereroina che in quasi tutti i numeri del suo fumetto appariva, soprattutto in copertina, o in catene o legata dai cattivi. Allora, Marston diceva che era questo il discorso, cioè che Wonder Woman era la donna che avrebbe spezzato le catene della dominazione maschile. Ma quelle immagini poi nel corso del tempo sono inevitabilmente diventate prima di tutto icone di erotismo sadomaso, davvero. E tutte le avventure di Wonder Woman stampate sulla carta avevano poi un sottotesto davvero di sesso che non si vedeva in nessun altro fumetto dell'epoca. Se fate una ricerca su Google Immagini con le copertine di Wonder Woman di decenni fa, beh, è inevitabile notarlo, no? E quindi il fascino di Wonder Woman, in fondo, è proprio questo, che è uno dei personaggi più pieni di sfumature, più contraddittori che ci siano mai stati nel mondo dei supereroi. Cioè può essere un personaggio ironico come serissimo, può essere erotica ma anche invece completamente desessualizzata, può essere un simbolo del femminismo ma anche un'icona dell'oppressione maschile. Insomma, tutto è il contrario di tutto e credo che siano pochi gli altri supereroi di cui possiamo dire lo stesso.
Addestrala duramente, più di ogni altra amazzone, 5 volte di più, 10 volte di più.
Mai abbassare la guardia! Ti aspetti un combattimento leale!
Finché non sarà migliore persino di te.
Wonder Woman, ovviamente, nella sua ultima incarnazione, Gal Gadot è assolutamente, come dire, al di sopra di ogni sospetto. Settimana prossima parleremo più approfonditamente del film Wonder Woman 1984, ma ora torniamo all'audiogame. Ed ecco l'ultimo indizio per indovinare il gioco misterioso di oggi.
I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special.
Dunque, per aiutarvi, posso dirvi che questo gioco è oltretutto un'esclusiva Microsoft. Se avete capito di che gioco si tratta, scrivete una mail a nerd@rsi.ch indicando il titolo del gioco misterioso, il vostro nome e cognome e indirizzo completo e potreste vincere il gioco. Nerd 3.0 torna settimana prossima, 18.30, sempre su Rete 3, oppure in podcast cercateci su Play RSI. A presto!